Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana. Bezrat Hashem, questo Shabbat, leggeremo la parasha di Vayakhel. E non solo questo, se avremo tempo, parleremo anche sulla parasha di Parah. Questo Shabbat si aggiunge una lettura, che questa lettura viene di solito letto prima il Rosh Chodesh Adar, il sabato prima Rosh Chodesh Adar, la lettura della parasha, della parà. E vedremo, se avremo tempo, Be'ezrat Hashem, come tutti questi due parashot sono collegati. La verità, Tzadikim, dovete sapere, siamo in tempi speciali. Questi 30 giorni tra Purim e Pesach sono tempi così speciali. Purim rappresenta una festa dove possiamo dire che i miracoli di Hashem sono nascosti. Nella Megillah, per esempio, non troviamo una volta il nome di HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu non viene menzionato nella Megillah. Anche che c'è chi dice che ogni volta che c'è scritto HaMelech, il re, senza il nome Achashverosh, senza dire che il re Achashverosh, il re così semplicemente si riferisce a Kadosh Baruch Hu. Ma questo è un midrash, e la semplicità delle parole non troviamo. Tutti sempre casuale, un caso dopo un caso dopo un caso. E comunque vediamo come Hashem ha sistemato tutto in un modo così miracoloso, in un modo così bello, però secondo la natura. Però dall'altro lato abbiamo Pesach, Pesach. Quanto si può parlare della luce di Pesach, le miracoli, le 10 piaghi, l'apertura del mare, Hashem che si rivela, non nascosto. Non parliamo di una Megillat Esther, una nascosta, parliamo di una cosa che più rivelato di questo non c'è. Fino a che dicono le maestre che l'Ela Seder, la notte dell'Ela Seder, questo anno Bezrat Hashem cadrà Motze Shabbat, questo l'Ela Seder, che il Zohar dice non viene chiamato notte, c'è così tanto luce che scende dal cielo che questo è il solo notte dell'anno che lo chiamiamo giorno. E per questo fa parentesi, perché è il solo notte dove si dice Hallel. Noi di solito di notte non possiamo dire Hallel, perché notte rappresenta il buio, rappresenta l'oscurità, rappresenta la cattiveria. E dentro la cattiveria è difficile ringraziare Hashem, è difficile dire Hallel. Che Hillel, che Hallel è un ringraziamento, però in Lela Seder anche nel posto più buio non c'è buio, perché tutto è luce, e si dice addirittura Hallel anche di notte. E noi siamo tra Purim e Pesach, e possiamo dire che nella vita abbiamo la stessa cosa, abbiamo momenti nella vita che sono come Pesach, come vediamo Hashem, sentiamo Hashem, una volta prega e riesce dopo che ha pregato a sentire che lui si è collegato con Hashem, si riesce questo sentimento di illuminazione, o che le cose Baruch Hashem nella vita lo vanno bene, però ci sono anche tempi di Purim, che tutto è nascosto e uno prega e fa e non sente che è collegato e non vede Hashem e non sente questa, sì, adesso uno può dire non va bene. La verità è che tutti e due sono feste, anche Purim è una festa e anche Pesach è una festa. Vuol dire che tutti e due atteggiamenti sono va bene, basta che sai una cosa, che tu hai l'obbligo di lavorare al Creatore e basta. Si riesce a farlo con luce di Pesach ancora meglio. Se sai nella nascosta di Purim anche va bene, basta che lavori a Hashem, non importa come ti senti. E questi sono questi 30 giorni che sono trasformazione, che ognuno di noi deve cercare di arrivare e nel fino a questa illuminazione, a questo Pesach. Però, prima di tutti, siamo nella parasha di Vayakhel. E bemet che la parasha di Vayakhel non è una parasha così semplice. Perché parashat Vayakhel è una reazione alla parasha precedenza. Non abbiamo parlato così tanto, perché quest'anno è caduto Purim e tutto quanto, sul vitello di oro. La parasha scorsa, Am Israel ha fatto forse uno dei peccati più gravi nella storia che ci sono. Hanno fatto il vitello d'oro. Quanto tristezza! Possiamo dire che qui all'inizio di Parashat Vayakhel Am Israel sta dentro non voglio dire, insomma, una depressione. Rosà è uno dei suoi punti più deboli, sì. Possiamo dire forse che il cuore di ogni ebreo in questo momento, Vayakhel, stiamo parlando dopo il vitello d'oro, dopo che Mosè ha spaccato le tavole della legge, dopo che 300 ebrei furono uccisi dai loro fratelli, il tribù di Levi è entrato dentro il campo e dice Hashem, Mila, Hashem, Elah, chi per Hashem con me? Sono entrato là e hanno iniziato a uccidere. Re Mille. Questa è una cosa grave quando mai sia. Si vede un ebreo uccidere il suo fratello ebreo. Potete immaginare uno che ha visto questo nei suoi occhi? Che tipo di sentimento ha provocato dentro di lui quando ha visto ebreo uccidere un altro ebreo? E non solo questo. Loro hanno capito nel film che hanno sbagliato con il vitello d'oro, con questa idolatria. Non solo questo, hanno anche ammazzato. Hanno ammazzato addirittura il profeta. Perché quando loro volevano fare il vitello d'oro sono andato a Hur. Chi è Hur? Noi sappiamo che in Am Yisrael c'è una gerarchia. C'è il profeta, e lui quello che collega tra il popolo e Hashem, deve portare il messaggio, deve portare la profezia. C'è il Kohen Gadol, o il Kohen, che lui è il sacerdote, che fa il lavoro sacerdotale nel Bet HaMikdash. E c'è il re, che lui deve governare. Per un re è più un ruolo, possiamo dire, materiale, anche che ovvio il suo obiettivo è spirituale. Fa parentesi 40 anni che Amsel era nel deserto e non c'era re, o che un re è su un paese, su un territorio, quando si deve governare, fare. Non c'è bisogno di un re, però due ci sono. C'è il profeta, che è Moshe Rabbeinu, e c'è il Cohen, che è Aaron HaCohen, le due figure dominanti. E noi sappiamo che quando Moshe va sul monte, lui il ruolo del profeta lo lascia a qualcuno. Perché sempre come che quando il primo ministro, sì, per esempio Netanyahu, quando lui va via di Israele, devo nominare qualcuno che se in questi momenti che lui non ci sta, succede qualcosa, lui può prendere le decisioni. E Moshe fa la stessa cosa. Nomina Hu, chi è Hu? Hu, il figlio di Miriam, che fa parentesi, quando c'era la guerra di Amalek, questa guerra famosa, avremo tempo, Besantos, parleremo anche su di questo. Questa guerra di Amalek, che Am Israele è uscito d'Egitto e loro sono arrivati per combattere, Moshe Rabbeinu si mette sopra e alza le sue mani attraverso Hashem. E quando tu alzi le mani sopra, diviene pesante dopo tempo. Quindi, da un lato, Aaron alza, è il profeta, scusa, è il sacerdote, il Cohen, e dall'altro lato, Hur, il figlio di Miriam. E quando Am Israele vogliono fare il vitello d'oro, vanno il profeta. Dammi, aiutaci a fare il vitello! Possiamo fare il vitello? E gli ho detto, papito, che vitello? Che state parlando? Noi ebrei non facciamo immagine. È passato subito. Sì? Questo fa parentesi perché sono arrivato ad Aaron e ho chiesto a Aaron, che facciamo? Aaron ha detto, non si può fare, perché Aaron ha capito. Il profeta ha detto, non si può fare, fu ucciso. Se dico, non posso fare, sarò ucciso anch'io. Ma parentesi, abbiamo parlato di questo qualche anno fa, che Aaron ha voluto bene. C'è una profezia che dice che se Chas v'Shalom nello stesso giorno viene ammazzato anche il profeta e anche il Cohen, Chas v'Shalom, Am Israel non può alzare di questa caduta, Chas v'Shalom. E per questo Aaron, in un senso, anche che aveva bisogno di dire a loro non si può fare, non aveva paura per la sua vita, lui era pronto a morire per Hashem, aveva paura per il popolo. Perché sì, Chas v'Shalom, il popolo aveva ucciso anche Aaron, la storia era terminata. Dice Aaron, va bene, portatemi le gioielli delle vostre mogli. Pensandoci che la donna non così veloce darà i suoi gioielli, però, dice il Zohar, sono andate e hanno spaccate le gioielli delle orecchie delle loro mogli e hanno fatto quello che hanno fatto. Quindi hanno fatto idolatria, hanno ucciso il profeta. Hanno visto i loro fratelli uccidere 3.000 dei loro fratelli, sì? Hanno perso le prime tavole della legge. Noi non possiamo immaginare che vuol dire le prime tavole della legge. Le prime tavole della legge furono scritte dal creatore, e non solo l'scrittura fu scritta dal creatore, le tavole stessi erano divini fatte da Hashem. Invece le seconde tavole della legge non è così. Moshe Rabbeinu fa le sue tavole di legge. Lui prende questo sasso e lo porta. Sì, e la scrittura ancora è di Hashem, Mirtav, Mirtav Elohimu. Però le prime legge non solo la scrittura fu fatta dal creatore, tutto era di Hashem. Invece la seconda no, siamo scesi di livello. Le tavole furono fatte di Mosè, la scrittura fu fatta di Hashem. Ma parentesi, se le prime tavole di legge non erano rotte, la storia era terminata. Era Mashiach, non c'era più Yetzirah, non c'era tentazione a fare cose cattive. Non c'era più la dimentichezza. Dire mai sì, non furono rotte le prime tavole di legge, uno non dimenticava mai niente. Sì. Immaginate che ogni di noi aveva la capacità di ricordare ogni insegnanza che ha avuto nella sua vita. E abbiamo tutti i geni. Ma il problema è che 90%, magari 90%, sì, 90% di tutto che abbiamo imparato nella nostra vita l'abbiamo dimenticato, non la ricordiamo più. Questa cosa di dimenticare fa parte di una realtà. Che è una realtà che è venuta dopo che Adamo Rishon ha mangiato del frutto dell'albero della conoscenza. Fa parte di una realtà che deve essere sistemata, fa un parte della realtà che Bezrat Hashem, quando arriverà il Mashiach, non ci sarà più. E loro ci sono arrivati a questa realtà. Per qualche giorno hanno sentito questo sentimento. Quindi anche di questo sono caduto. Quindi possiamo immaginare quanto il popolo era debole. È molto interessante come Kadosh Baruch Hu e Moshe Rabbeinu reagiscano su questa debolezza, come fanno per alzare il popolo. Vayakel Moshe Rabbeinu prende tutti insieme. Tutti due insieme. Quando era questo giorno, questo momento? È l'11 di Tishrei. Noi sappiamo che le prime tavole legge furono rotte, Moshe Rabbeinu va al cielo, chiede che non distrugge il popolo ebraico, va un altro 40 giorni, chiede scusa, va un altro 40 giorni. È il 10 di Tishrei, che è Yom Kippur, Moshe Rabbeinu scende con le tavole della legge dopo che HaKadosh Baruch Hu ha detto Salachti ki dvar derecha, io ti ho perdonato. Anche che questo perdono, abbiamo detto, non è un perdono completo, perché c'è ancora Yetzer Hara. Anzi, dice HaKadosh Baruch Hu, Biyom Pokdi etchem, ci sarà una punizione per il vitello d'oro, per invece di punire tutto in una volta. Ogni generazione ci sarà un po' di sofferenza. Dice la Gemara, qualsiasi sofferenza che succede al popolo ebraico in tutta la storia nostra fa parte del pagamento del vitello d'oro. Biyom Pokdi etchem. Quindi il 10 di Tishrei, Yom Kippur, Moshe Rabbeinu scende con le tavole della legge. Dice, Salachti ki dvarecha, Hashem ha detto ti ho perdonato, come ha detto Mosè. Il giorno dopo, quindi il 11 di Tishrei, il giorno dopo Kippur, inizia la nostra parasha, Vayakel Moshe, e Moshe fece riunire l'intera adunanza dei figli di Israele. Il giorno successivo a Kippur, dopo essere disceso dal monte del Sinai, e disse a loro: che dice Moshe? Qual è il messaggio? Che dopo 120 anni che non l'abbiamo visto, perché loro non hanno visto Moshe Rabbeinu, sì, l'hanno visto un giorno che è sceso dopo le prime 40 con le tavole di legge, un altro giorno dopo le 80, però non hanno parlato con lui. Non c'era modo di capire qual è come si dice, qual è il mood nel cielo, no? Conoscete che quando un figlio fa qualcosa cattivo e lui sa che il suo padre l'ha venuto a sapere, perché la sua madre, perché la maestra ha chiamato il suo padre. Quindi lui quando entra in casa entra così vediamo qual è il sensamento a casa, qual è il mood, come io ritorno a casa, come sarà papà? Come sarà? Ci sarà la cintura? Ci sarà il caramello? O forse non ci sarà niente? Che succederà? Dove andiamo? Questo era più o meno il sentimento del popolo quando Moshe Rabbeinu ha riunito tutto il popolo e il popolo sentiva così, come va adesso? Come si va avanti? Come dopo questo episodio del vitello d'oro, il Moshe Rabbeinu parla positivo, non parla del vitello d'oro niente. Due cose. Uno dice Moshe Rabbeinu, Sheshet yamim te'aseh melacha. Sì, si potrai lavorare per 6 giorni, ma il settimo sarà un giorno santo per voi. E questo è il giorno del Shabbat. Incredibile, Moshe Rabbeinu non parla del vitello d'oro, non parla niente. Sembra che non fosse mai fatto. E dice la prima cosa che lui dice quando lui scende dal monte di Sinai, quando lui fa riunire tutto il popolo, Tzaddikim, 6 giorni, Teaseh Melacha, si potrà lavorare, però il settimo giorno yeh lachem Kodesh Shabbat Shabbaton Lashem, è un giorno santo. Chi lavorerà il Shabbat? Chas v'shalom morirà. Lo tevaru esh b'chol moshevotechem b'yom ha-Shabbat. Non accenderete un fuoco in alcuno delle vostre abitazioni. Molto bella, molto carina. Fra parentesi, noi la Shabbat già l'abbiamo sentito, non è la prima volta. Le 10 comandamenti, c'è scritto Zachor v'Shamor, farete il Shabbat. Parashat Mishpatim, abbiamo parlato di Shabbat. Quindi non è che Moshe viene qui e insegnare a loro una cosa che non sanno. Gli sta ricordando una mitzvah importante che già fu dato, e la domanda perché. E subito dopo, senza spiegare niente, dice Moshe, Yakadosh Baruch Hu vuole da voi che voi adesso raccogliete e dovete dare terumah, kol nediv libo, ognuno che il suo cuore lo induca a generosità. Se deve essere una cosa del cuore, non voglio una cosa sforzata. Date donazione, perché? Perché Hashem vuole fare un tabernacolo. Quindi due messaggi dopo il vitello d'oro: Shabbat e tabernacolo. E Behemet, Am Yisrael ha iniziato a raccogliere soldi. 2 giorni, il 12 di Tishrei e il 13 di Tishrei, hanno già portato tutto il soldi. Era tanto, Behemet, tanto oro, tanto legno, tanto argento. Dopo vediamo qui quanto cosa furono date in 2 giorni. Quanto Am Yisrael erano felici di questa mitzvah. Ovvio che erano felici, perché papà non parla del vitello d'oro, sembra che non esistava, sembra che non abbiamo fatto manco il vitello d'oro, si parla del tabernacolo, che carino, si va a un casa per creatore. Quindi tutti, invece di essere concentrati sul vitello, sono concentrati nel tabernacolo. Dopo 2 giorni dice Moshe, basta, avete già portato tutto. Il giorno dopo ha iniziato a costruire, Erev Sukkot, vigilia di Sukkot, si inizia a costruire il tabernacolo. E anche qui miracolo, un tabernacolo che è fatto di migliaia di dettagli, come già abbiamo letto in tutti questi parashot. 70 giorni. 70 giorni dopo il tabernacolo è pronto. E non parliamo che loro erano gente che avevano macchina con fuoco, o avevano apparatura di orefici, o quello. No, stavano nel deserto, gente nel deserto, senza niente. Avevano forse un po' di fuoco che possono fare con il legno, era un martello forse che fu fatto manuale, perché non sono uscito con martelli di Egitto. E a Hanukkah termina finalmente il tabernacolo, e dice Moshe, va bene, possiamo assemblare questo tabernacolo? Dice Kadosh Baruch Hu, no, non si assembla, adesso si aspetta. Ah, si aspetta? Perché? Per quando? Fino al mese del Nisan. Fino al mese del Nisan si aspetta. Perché? Perché il mese del Nisan? Perché Yitzhak Avinu, il nostro patriarca, fu nato a Pesach. Qual è il collegamento? Molto semplice. Chi era il primo sacrificio ebreo? Yitzhak. Quando Kadosh Baruch Hu dice a Abraham, vai a prendere tuo figlio che tu ama, Yitzhak, e vai a shachtarlo sull'altare. E Avram è pronto a ucciderlo, sappiamo tutta la storia, e viene a Kadosh Baruch Hu, dice là, viene l'angelo, dice non toccarlo, non ucciderlo. Sì. Quando è nato Yitzhak? A Pesach. Come lo sappiamo? Molto semplice. Noi sappiamo che quando Avram non poteva entrare incinta, sono arrivati gli angeli. E là, quando gli angeli sono arrivati, il giorno, stesso giorno, che hanno mangiato? Hanno mangiato un mazzot. C'è scritto quando sono arrivati hanno mangiato un mazzot. Perché hanno mangiato un mazzot? Chi mangia matzah? E nell'anno un uomo normale mangia matzah? Di solito gente vuole mangiare pane. Perché hanno mangiato matzot? Era l'Eil HaSeder. E che hanno detto gli angeli a Yitzhak? Dice Midrash, l'angelo ha fatto un graffio sul muro. Gli ha detto, il prossimo anno, quando il sole arriverà a questo punto, come è adesso, perché il sole fa un ciclo in un anno intero, quando il sole sarà nel stesso punto, Ka'et Chayah sarà ben. Sarà partorirà. E di qui impariamo che Yitzhak è nato all'Eil HaSeder, perché sì, all'Eil HaSeder hanno mangiato e l'angelo dice l'anno dopo. Quindi dice Kadosh Baruch Hu, aspettate, aspettato per fare il tabernacolo fino al mese di Nisan, il mese dove è nato il primo sacrificio. אם באמת חנוכה הוא ריקומפנסטור, כל אלה ריקומפנסה די חנוכה, לסטוריה דלי מקבי, פוקי פוברת, שאול, אה חנוכה, אירום ג'ון אופיסטיב, ואומזים לה סימלרה, פרולה לא ספטת. אקומו כו צדיקים לדומנדה, כל אלה קולגמנטו, פרקל שבת, פרקל טברנקולו, קוסטו לה סולוציוני דל ויטלו דה אורו, עושה כל אלה קולגמנטו. אז באמת צדיקים, אל שבת האימפורטנטה, דיגנו למאיסטרי, כאן כסיון הופעה אידולטריה, פרו לוי פא אל שבת, עושה אל ספטימו הג'ורנו לוי ריפוזה, אל ספטימו ג'ורנו לוי נון לבורה, דיגנו למאיסטרי, אנקל פקטו די אידולטריה ויאנה פרדונת. הדיריטור על הפורצה די שבת. נון סולו קווסטו. שכי ווליבה אם פארה דקוי טנטה קוזה הלכיקה, אל פתו כל שבת ויאנה סוביטו פרימה אל טברנקולו, כל טברנקולו דיגן למייסטרי, תו אי פרזו אורו אי פתו אידולטריה, עד אסו פרן לי אורו פעם אום טברנקולו, ויאנה אל אורו דל טברנקולו, פרדונארה אל אורו דל ויטלו דה אורו. עם ישראל המפנסטו, כל טברנקולו פויסר קונסטרויטו אנקה די שבת, פרקה, Porque noi sappiamo che quando c'era il Bet HaMikdash, quando c'era il tabernacolo, si facevano sacrifici di Shabbat. Quindi hanno pensato, a Israele hanno pensato, tu sai che? Se si può fare sacrifici di Shabbat, si può anche costruire il tabernacolo. E dice Rashi, per questo, prima che Hashem ha detto il comandamento del tabernacolo, ha detto, voi dovete fare il Shabbat, sapendoci che il settimo giorno, con quanto che la mia casa è una cosa importante, che quanto che è santificato, il Shabbat a precedenza non si costruisce. Però c'è anche un altro nesso tra Shabbat e il tabernacolo, ancora più profondo. Noi di Shabbat non possiamo fare lavori. Però quali tipi di lavori non si può? Che si può fare di Shabbat? Che non si può fare di Shabbat? Posso mangiare di Shabbat? Forse no, chi ti ha detto che può? Posso di Shabbat e... meschiare riso con piselli, forse non si può, che si può, non si può. I maestri, tutti i tipi di lavorazioni che c'era bisogno di fare per costruire il tabernacolo sono divietati di Shabbat. I maestri, per fare il tabernacolo c'erano 39 tipi di lavorazione: pintare, costruire, prendere il martello, mettere uno sopra l'altro. Quindi tutte queste cose, che sono 39 cose che furono fatte nel tabernacolo, queste 30 cose di Shabbat non si può fare. Tutto il resto è permesso. Quindi vediamo che c'è un nesso molto grande tra il tabernacolo e il Shabbat. Però come tutto questo è collegato con il vitello d'oro? Tzadikim, nella vita tante volte le sofferenze o le punizioni o le cose negative che succedono debbono essere prese nelle proporzioni giuste. E che voglio dire? Uno dei messaggi più importanti del Shabbat, e questa è l'importanza del Shabbat, è capire che questo mondo è temporaneo. Questo mondo è transitorio. Perché dico questo? Perché tu tutta la settimana tu lavori e tu fai e fai e chiama la banca e vai alla posta e c'è la bolletta di pagare, c'è quello di andare, c'è quello di vedere e si deve andare a sistemare questo debito o si deve pagare questo o si deve lavorare o comprare, acquisitare, vendere. Ognuno dipende qual è la cosa che lui fa. E arriva venerdì, vigilia di venerdì, ancora può essere un'ultima chiamata, un'ultima email, un'ultima cosa. Dopo quando entra Shabbat, non c'è niente. Non c'è preoccupazione del banco, non c'è preoccupazione del lavoro, non c'è l'email, non c'è la commessa, non c'è la bolletta, non c'è niente. Perché non c'è niente? Perché non si può fare niente. Non si può cambiare niente. Come sei entrato in Shabbat? Così, lo che c'è adesso, lo che ci sarà fino a che esce Shabbat. Perché non puoi né comprare, né vendere, né creare, né distruggere. Non puoi fare niente. Messi, questo è un messaggio molto forte per dirti che tu, tutta questa vita sono come le 6 giorni, tu lavori, vai, vai, vai. Non è fino, arriva un momento dove tutto si ferma, dove capisci che tutto non era importante, non era vero. Immagino un uomo che viene qualcuno e Hasan inizia a dare botte, forte, forte, forte. Lo dà qui sulla spalla, sulla faccia, poveraccio, inizia a uscire sangue. Sente tutto il dolore, sente dolorato, sta sgridando e sta urlando del dolore. E che succede? Viene un momento e si sveglia. E dice: ah, era tutto un sogno. Ma non mi ha fatto male, non mi fa male, sto bene. E che succede? Un attimo prima, tu stavi nel sogno, non sapendoci che era un sogno, gridando, urlando da dolore. Ti sei svegliato? Beh, è passato il dolore. Come è passato? Non era giusto. Ci ha messo sì. La sofferenza ti fa soffrire. Quando tu capisci, quando tu non pensi che questa sofferenza è una cosa per sempre, una cosa vera, una cosa reale. Quando ti sveglia, quando c'è il momento di svegliatura, capisci che tutto era niente, era tutto un sogno. Ma sì, la stessa cosa succederà dopo 120 anni. Ci sono gente che soffrono e che fanno, che, e 120 anni uno arriverà e dire: era tutto un sogno. Adesso mi sento perfetto. E l'anima uscirà dal corpo e si sentirà perfetto, si sentirà che. E questo è uno dei messaggi che Hashem ha mandato per la storia del vitello d'oro. Con tutto che voi state adesso debole, state soffrendo, aveste avuto una cosa traumatica, aveste ucciso quello e quelli hanno ucciso 3.000 ebrei e tutto quanti. Aspetta, è una cosa temporanea, è la volontà di Hashem, anche quello è la volontà di Hashem. Dice la Gemara, Masechet Shabbat, penso che la Gemara lo dice, penso, non sono sicuro. Che il vitello d'oro non era decisione del popolo, era decisione del creatore, non era del mano loro, è il mano divino che ha fatto girare questo così. E quando uno capisce che nella verità lui non comanda niente, è tutto solo un sogno, perché un giorno si sveglierà di tutto, perché tutto è tutto Hashem che decisa, subito puoi prendere tutto in altre proporzioni. L'Alshecha Kadosh dice: qual era il peccato del vitello d'oro? Dov'è il problema del vitello d'oro? Dobbiamo un po' capire qual è il mentro dietro il vitello d'oro. Am Israel è abituato di essere collegato con il Creatore attraverso un mezzo. Questo mezzo si chiama Moshe Rabbeinu. Nessuno di loro ha parlato con il Creatore. Moshe Rabbeinu era quello che portava le parole di Hashem. Ossia, Am Israel, che è uscito da Egitto, è il solo modo, il solo tipo di lavorare il creatore che loro hanno conosciuto è attraverso qualcuno, non si fa in un modo diritto. Sì? Non parliamo qui di Abraham che ha fatto diritto a Isacco, parliamo di un popolo che era schiavi in Egitto, che non hanno parlato con Hashem, non hanno fatto niente con Hashem. E quando Moshe Rabbeinu è andato sul monte e ha detto che va per 40 giorni, lasciamo stare adesso che c'è un sbaglio di matematica, hanno pensato che 40 giorni sono passati. Addirittura c'è un Midrash che dice che c'è un Yetzirah che ha fatto vedere che Moshe Rabbeinu è morto, hanno visto il suo corpo così, c'è un Midrash che dice. Erano disperati. Non ci sta controllo sulla situazione. La cosa più grave che uno sente a volte è che noi, come umani sempre abbiamo il volere, o non solo il volere, a volte un bisogno di essere in controllo. Non importa se la situazione è male o la situazione è buona, basta che ho controllo sulla situazione. Come si dice a volte, può essere male, però basta che sono io che scelgo quando essere male. Può essere anche bene, però basta che scelga, basta che è una cosa che dipende da me, basta che posso fare qualcosa. Perché se non posso fare, non so se controllare, mi sento inutile. Quindi il popolo si è sentito inutile. Fosse out of control, non c'è Moshe, non c'è nessuno. Hanno voluto subito controllare. Noi faremo il vitello d'oro e noi sceglieremo che questo sarà il nuovo, diciamo, mezzo di collegarsi a Hashem. Dice l'Alshech HaKadosh, Am Israele aveva bisogno di andare al profeta, quello che l'hanno ucciso, invece di ucciderlo, dire, profeta, Moshe Rabbeinu è andato. Come si fa adesso per collegare a Hashem? A volte questa è la cosa più difficile. Perché quando tu vai al profeta e tu lo dici che Moshe Rabbeinu è morto e tu chiedi come si fa, in altre parole stai dicendo che tu non la sai fare. Quindi se tu non la sai fare, vuol dire che tu non stai controllando la situazione. E questo era l'idolatria, dice l'Alshech HaKadosh del Vitello d'Oro. Il fatto che tu non sei capace di accettare che tu non controlli niente. E questa è una delle ragioni perché il Shabbat viene dato subito dopo il Vitello d'Oro. Già fu dato, lo viene ricordato. Qui c'è scritto nella Torah. Sheshet yamim te'aseh melacha. La verità è che la traduzione qui in italiano non è giusta. La traduzione che dice qui è 6 giorni potrà lavorare, però in ebraico lavorare è taase. Invece qui non c'è scritto taase, c'è scritto tease. Che vuol dire tease? Viene fatto da se stesso. In ebraico quando io gli dico taase, vuol dire tu farai. Però tease, voglio dire imperfetto, no? Beh, nel tempo imperfetto, tease viene fatto da se stesso. Quindi anche le 6 giorni che tu pensi che sei in controllo, non sei in controllo, e Hashem che fa? Se stiamo in tasse melacha. Uvayom ha-shivi Shabbat va'inafash. Il sabato si deve riposare. E là, nel momento di riposo, deve capire che non è niente, non dipende tanto da te. E questo era una delle ragioni che il Shabbat era importante per dare una risposta. Fra parentesi. Chi è il primo che ha lodato il Shabbat? Adamo Rishon. Adamo Rishon, Kadosh Baruch Hu, quando l'ha creato, l'ha messo in Gan Eden, lo ha detto: tu puoi mangiare lo che vuoi, fa lo che ti pare, fai tutto, però questo albero non mangiarlo. Perché il giorno che tu mangerai questo albero, morirai, motamut, morirai anche in questo mondo, anche nel prossimo mondo. E qui un'altra volta la idolatria. Io non sono in controllo, non posso io scegliere quale albero mangiare. Difficile, sì. È come che dice la Gemara: se vuoi che un figlio fa qualcosa, dillo fai tutto tranne questo. E lo dice tranne questo, è quello che lui vuole fare. Vuole controllare, vuole dire io sono capo, non sei tu capo. Perché se tu sei capo, vuol dire che io non governo. E che ha fatto Adamo Rishon? Ha mangiato. E dopo che ha mangiato, qual era la cosa giusta da fare? Hashem ha detto: il giorno che mangerai morirai, è molto semplice. Invece, quando ha mangiato venerdì, dopo mezzogiorno, è venuto il Shabbat, il giorno santificato, che già fu santificato all'inizio della creazione, il settimo giorno, Hashem ha riposato e ha detto: Hashem, non è carino. Tu ucciderai il primo uomo nel giorno mio, che è un giorno santificato. Ha detto Kadosh Baruch Hu al Shabbat, sai che hai ragione, va bene. Non lo uccideremo di Shabbat, lo diamo un altro 1000 anni, lo uccideremo invece di essere eterno, vivrà 1000 anni. E subito Adamo Rishon sente l'obbligo di lodare e dice Mismor Shir Leyom HaShabbat. Chi ha scritto questo canto, Mismor Shir Leyom HaShabbat? Lo ha scritto Adamo Rishon. Adamo Rishon ha detto, ha ingraziato, voleva ingraziare Hashem. Adesso, uno può pensare che il canto, che questo è anche il canto che ogni ebreo dice venerdì quando entra Shabbat, con questo canto si fa entrare il Shabbat. Uno può pensare che il canto che parla di Shabbat parlerà, su che parlerà? Su riposare, su godere, sulla bellezza di Shabbat, sulle preghiere. Non so se uno ha fatto una volta a caso, ha visto la traduzione di questo psalmo, non parla di niente di questo. Non parla né di riposare, né di godere, né di pregare. Parla, che parla? Magadelu ma'asecha Hashem, me'od amku machshevotech. Quanto sono grandi le tue opere, Hashem? Quanto sono profonde i tuoi pensieri? L'ignorante non può sapere, e l'uomo stolto non lo può comprendere. Si parla qui di cibo, di godere, di pregare. No, no, di questo si parla qui. Spalla che tu non capisci niente. Sì? Come empi, quando li empi, fioriscono come la erba. Come dire la erba? Quando io dico che la erba cresce, la erba è niente. La erba cresce velocemente e solo camminandoci sulla erba la puoi distruggere. Non parliamo di un albero, manco parliamo di un fiore, parliamo di della erba, sì? Questo è il Salmo di Shabbat. Shabbat, è vero che si gode e si prega, però non è quello. Il messaggio di Shabbat è questo, che tu sai niente. Non capisce quando è pronto Hashem. Non capisce che non dice, se l'uomo stolto non lo può capire, l'ignorante non lo può sapere. Se tu sai come l'erba che fiorisca, che l'erba? L'erba è niente. Sì? Ma tu, Hashem, sei internamente eccelso. Quindi sì, c'è una cosa che è eterna, questo è Hashem. Questo è Shabbat. Questo è lo che Hashem ti vuole fare capire in Shabbat. Ti preoccupa tanto, sei troppo preoccupato. Perché pensi che dipende da te, perché tu senti che deve governare, lascia stare, tranquillo. E per questo dopo il vitello d'oro, lui è stessa cosa, dice Hashem, tranquillo, tranquillo, è vero, era scioccato, tutto quanto, non si è comportato bene. Che ci pensi che ci ha fatto danno a me? Qualcuno ha fatto danno a Kadosh Baruch Hu. Non puoi fare danno a Kadosh Baruch Hu anche se vuoi, non puoi toccare Hashem. Dice Hashem, tranquillo, tranquillo, Shabbat. E questo tzaddikim è uno dei messaggi profondi che viene dato in Shabbat. Però c'è una profondità ancora più profonda. E vediamo se riusciamo a spiegare. Sheshet yamim te'aseh melacha. La parola melacha in ebraico è una parola molto interessante, perché in ebraico ci sono due parole che vengono usate per lo stesso termine, e questo è lavorare. Uno è parola melacha, sì, un tipo di lavoro, però si può usare anche la parola avodah, che avodah anche in ebraico vuol dire lavorare. Il problema è che la radice di melacha è al contrario della radice di avodah. Perché la parola Melacha dentro di lui c'è la parola Melech. Melech vuol dire re. Se tu fai uscire tre lettere, che sono la radice della parola Melacha, in ebraico ogni parola ha una radice che di solito sono tre lettere, e la Mem, la Lam e Telachaf, che fa la parola Melech. Melech, Melacha, che vuol dire re. Invece Avodah, che vuol dire anche lavoro, la radice della parola Avodah è Eved. Eved vuol dire schiavo. Quindi, come in ebraico abbiamo due parole che vogliono dire lavorare, una parola la sua radice è re, e l'altra parola la sua radice è schiavo. Qualcosa non va. E per spiegare questo, dice Rav Nebenzal, dice una cosa incredibile, dice che di Shabbat tutto dipende dal pensiero. Che vuol dire tutto dipende dal pensiero? Diamo un esempio. Per esempio, di Shabbat, uno dei divieti che abbiamo della Torah è trasportare. Che vuol dire trasportare? Tu di Shabbat, se c'è una cosa appoggiata sulla terra e tu alzi questa cosa di Shabbat, cammini 2, 3, 4, 5 metri, lo rimette sulla terra. Hai spostato di Shabbat, non si può trasportare, è un divieto della Torah, è divietato. Hai fatto un peccato di Shabbat. Dire le maestre, però per trasportare non c'è bisogno solo mettere questa cosa sulla terra, basta che tu ti fermi. Per esempio, io ho preso della terra un sasso, sì? Ho camminato 6 metri, mi sono firmato, non l'ha messo sulla terra di nuovo, mi sono solo firmato. Dire, maestro, hai trasportato. Il fatto che tu ti firmi è come che tu hai messo il sasso sulla terra. Quindi hai preso, hai camminato, l'hai messo, hai fatto tre azioni che sono necessarie per trasportare, senza entrare in tutta la storia alachica, hai trasgredito il Shabbat. Però dipende, interessante, perché ti sei firmato. Se ti sei firmato per riposare, tu hai trasgredito il Shabbat, hai trasportato, perché hai preso e hai lasciato. Però se ti sei fermato non perché ti volevi riposare, ti sei fermato perché avevi bisogno di sistemare il tuo pantalone, sistemare qualcosa che avevo indosso, usato di te. Io sì, questo non è considerato che la cosa tu l'hai messa sulla terra, perché non stai firmando perché vuoi riposare, stai firmando perché vuoi sistemare qualcosa. Quindi se tu continui a camminare fino a che tu non ti fermi, non stai trasgredendo il Shabbat, perché per trasgredire c'è bisogno di mettere, camminare, e mettere sulla terra. Stop, cammina, stop. Che voglio dire? Che può essere che io ce l'ho dentro tasca qualcosa, io arrivo a un semaforo che è rosso, perché passa una macchina, io non posso camminare. Adesso dipende. Se io dico Baruch Hashem, che bello che c'è, il semaforo è rosso, adesso posso riposare qualche secondo fino a che c'è il semaforo verde. Ho trasgredito adesso perché ce l'ho dentro in tasca qualcosa, mi sono firmato, l'ho preso da casa e trasportare. Però sì, io dico, perché è rosso? Voglio continuare a camminare. Non mi piace, non ho tanto tempo. Quindi questa affermazione non è un ferma di riposo, è un'affermazione che, ma so, devo firmare. Non ho trasgredito ancora il Shabbat della Torah, dei maestri, tutto divietato. Voglio dire che noi abbiamo due persone che fanno esattamente la stessa cosa, uno ha trasgredito, uno di no. Perché uno ha pensato di riposare e l'altro ha pensato di vuole andare avanti, però non può per adesso, deve firmare là perché deve aspettare per il semaforo verde. Vediamo che per trasgredire il Shabbat dipende dalla mente. Diamo un altro esempio. C'è una halakhah di Shabbat che se io faccio un nodo, sì, un nodo di un mestiere, io voglio che questo nodo di mestiere sarà un nodo fatto per sempre, non si può fare un nodo di questo genere. Però se io faccio il nodo e io lo voglio fare solo per 1 ora, per 2 ore, dopo 2 ore, 3 ore, dopo un giorno, io cancello questo nodo, lo disnodo, diciamo, si può fare. Perché? Perché il Shabbat non si può creare senza allungare troppo, si fa un nodo per sempre, una creazione, perché hai chiuso qualcosa per sempre. Però se l'hai chiuso solo per 2 o 3 ore, non è considerata una chiusura vera, non è considerata una creazione, quindi è permessa. Quindi che vediamo? Un'altra volta, due gente fanno la stessa cosa. Uno sarà divietato, uno sarà permesso. Di che dipende? Dipende dalla mente. Mille maestri di Shabbat. Lo che è divietato è la melacha, non la avodah. Ci sto sceshet yamim te ase melacha. Vayom ha-Shabbat kol ha-oseh bo melacha yumat. Adesso spieghiamo qual è la differenza tra melacha, che la radice è melech, e avodah, che la radice è schia. Se io dico che il re ha costruito il palazzo, che voglio dire? Che il re con le mani ha fatto il palazzo? No. Che il re nella testa ha pensato che lui vuole un palazzo, e vuole che il palazzo sarà così, così e così. Dopo è venuto il schiavo, gli ha fatto. Quindi il re ha lavorato solo con la testa, e lo schiavo al contrario. Lo schiavo non può scegliere come sarà il palazzo, lui è un schiavo, lui deve solo fare lo che l'hanno detto da fare. E per questo lavorare ci sono due tipi di lavoro. C'è un lavoro in ebraico che chiama Melacha, che viene dalla radice del re, che si parla di cosa mentale, di cosa spirituale, di comprensione, di pensiero. Invece c'è una avodah che viene dalla radice schiavo, che è un lavoro materiale, senza pensare, senza pensiero, un atto. E questo tzadikim, una cosa molto interessante. Anche nel tabernacolo non bastava l'azione, c'era un obbligo del pensiero. Perché chi faceva, chi poteva costruire il tabernacolo? Kol chacham lev, solo quelli che sono saggi di cuore possono fare il tabernacolo. Così c'è scritto. Che Hashem ha chiamato, Moshe Rabbeinu, scusa, ha chiamato le gente che sono saggi nel cuore. Io non capisco, il tabernacolo era pieno di lavoro dettagliato, con il mano, con l'oro, con l'argento, con il legno. Tu c'hai bisogno di saggi di cuore? No, C'è bisogno di saggi di mano, gente che sanno lavorare con le mani, gente che sanno, sì, sono orefici per esempio, orefici è uno che fa con l'oro, con il riscaldamento, è un mestiere, è una cosa che non è semplice. Non che vuol dire Hashem chiama le sagge del cuore, chiami le sagge del mano. Ma se non hai capito, se tu sei bravo e nel mano, però non ce l'hai il pensiero giusto, non vale niente. Il tabernacolo mio non è un schiavo. Tu vuoi essere in tabernacolo, deve essere un re. Deve capire, dice il Grachmi Balogin, che era questa saggezza che loro avevano. Io vi dico, immaginate che avete 100 kg di oro. Ed è questo 100 kg di oro che dovete fare l'arca, che è il posto più santo nel tabernacolo, dove ci sono le 10 comandamenti. Deve fare la menorah, che è anche santo, però un po' meno dell'arca. Deve fare il tavolo, che anche tutto è santo, però non possiamo parlare tra il tavolo e l'arca, per esempio. E deve fare le cerchi che sono intorno, e tutto deve essere di oro. Quale oro uso per l'arca, e quale oro usa per il tavolo, e quale oro usi per la menorah, e quale oro uso per fare le cerchi? Ma se un uomo normale dice che cambia, oro è oro, che ti cambia, che oro usa per l'arco, che usa, oro è oro. Dice, no, quelli che hanno fatto il tabernacolo sapevano sentire le sentimenti che erano, le pensieri che erano dietro quello che ha fatto la donazione. Se uno quando è venuto ha dato la donazione con la kavanah, ha pensato, wow, che bello, che meraviglia. Adesso avrò l'onore di fare la casa dove HaKadosh Baruch Hu si dimora, fare un tabernacolo. E lui viene con il cuore tutto emozionato, con lacrime, e porta l'oro. Questo oro è andato per fare l'arca. Però c'erano quelli che portavano l'oro. Perché tutti i miei amici lo portano, lo faccio anche io. Conoscete questo? Perché fai una cosa? Ah, non lo so, mio amico l'ha fatto, mio padre me l'ha fatto, mio zio l'ha fatto, tutti l'hanno fatto, lo faccio anche io. Non è che non ha un valore, ha un valore, però non è la stessa cosa. Non vado a fare un'arca di questo tipo di oro. E questa è la saggezza del cuore. Loro sapevano, quando vedevano l'oro, avevano la capacità di capire. Perché chi sa le pensieri? Solo il creatore sa le pensieri. Hashem ha donato loro questo dono di poter capire che c'è dietro. E per questo, tzadikim, il tabernacolo e il vitello d'oro, e il vitello d'oro forse il lavoro era divietato, però il pensiero dietro non era così sbagliato, come loro hanno visto la vita almeno. Non c'è Mosè, c'è bisogno di qualcuno che sarà chiaro per tutti noi. Nessuno di loro ha pensato che questo vitello è Dio. Sì, che sarà chiaro. Non era questo nella storia. Deve essere stupido. Loro hanno pensato che questo vitello sarà il, sì, come Mosè, quello che tra loro è Hashem, quello che può portare. E nel pensiero, forse, nel pensiero, non era così sbagliato, forse. Solo quando loro hanno tradotto questi pensieri nel mondo di l'azione, andare a uccidere un profeta, andare a fare bailare, sì, là ci stiamo molto sbagliando. Dice HaKadosh Baruch Hu, sia il Shabbat sia il Mishkan hanno due cose in comune. Per trasgredire il Shabbat deve pensare di voler trasgredire il Shabbat. Per fare un tabernacolo deve avere il pensiero addietro, per fare l'arca deve essere oro dato con ragione pura. Dice HaKadosh Baruch Hu Am Israele, scegliete voi, volete essere Melacha, che la radice della parola è Melacha, che vuol dire lavoro e re, o volete fare Avodah, che la radice è schiavo? Quando metti tefillin, vuoi fare Avodah, vuoi essere schiavo, o vuoi essere re? Quando fai le candele di Shabbat, vuoi essere schiavo, o vuoi essere re? Quando metti la mezuzah, vuoi essere schiavo o vuoi essere re? Quando aiuti il tuo fratello, vuoi essere schiavo o vuoi essere re? Dipende da te. Se la fai come un schiavo, senza pensiero, senza sentimento, sei un schiavo, stai facendo un lavoro. Non dico che non ha un valore, però non sei un re. Un re arriva con tutta la cabana, con tutto il pensiero. Adesso vado a fare le candele di Shabbat, Kodesh, vado a portare la luce dentro casa, vado a illuminare. Adesso vado a mettere tefillin, il splendore di Hashem sulla mia testa, fare la volontà di Hashem. Tzadikim, la stessa cosa. E anche nella vita materiale, tu vuoi essere un marito che è un re o un marito che è un schiavo? Vuoi essere una moglie che è re o una moglie che è schiavo? Aiuta tuo marito perché devi aiutare o perché c'è sentimento dietro? Stessa cosa con l'educazione del figlio. Oh, ce l'ho figlio, che posso fare? Adesso ho figlio, devo cucinare, che posso fare? È responsabilità mia, l'ho portato, devo cucinare. Devo prenderlo a scuola, che posso fare? Obbligo mio. Questo schiavo, o vuoi essere re, o Hashem, o Hashem mi ha dato un onore, mi ha dato in prestito questo figlio, perché non è mio, l'anima sua non è mia, sì, mi ha dato in prestito questo figlio, ho l'onore di farlo crescere, di portarlo a scuola, che Besrat Hashem lui studierà, illuminerà il mondo. E così ogni cosa. E questo è quello che Hashem ci insegna dopo il tabernacolo, e si può ancora approfondire. Volevano parlare anche della mucca per quel tempo già passato. Forse viene da parleremo la prossima volta. Tzadikim, mettiamo la pensiera, mettiamo il kavanah. E così va su nel Mikdash, fate il tabernacolo, ma nishkon betocham, io dimoro dentro di voi. Dove di voi? Non nelle vostre mani, nelle vostre cuore, nelle vostre teste. Che Hashem ci aiuta sempre. E che Bezrat Hashem, HaKadosh Baruch Hu sarà con Am Israel, con i nostri soldati, con tutto il popolo, e vedremo solo cosa bene Bezrat Hashem, solo belle notizie. Shabbat Shalom.